Se qualcosa o qualcuno è lost in the shuffle, quella cosa o persona non ottiene l'attenzione che merita. Quante volte si sono dimenticati di noi come fossimo Kevin McAllister? Quante volte ciò che avevamo da dire è stato seppellito da qualcosa apparentemente più rilevante? Lost in the Shuffle sono tutte le storie nel jazz che abbiamo bisogno di ascoltare.
Lake Charles, Louisiana, 1910.
Le fiamme crescevano e crescevano. Qualcuno aveva buttato una maledetta sigaretta nel cestino sul marciapiede di North Ryan Street, tra il negozio di liquori di Blank e l'Old Opera House Saloon. Il locale era pieno. Come ogni sera, i ragazzi neri si stipavano in quel locale per suonare, ascoltare e ballare. Tra cantanti di blues erranti e le sfide al pianoforte, il clima era sempre caldo. Alcuni ragazzi bianchi passavano davanti. Facevano insistentemente avanti e indietro. Alcuni gettavano dentro occhiatacce di disprezzo e rabbia. Altri, con gli occhi pieni di invidia, allungavano le orecchie per sentire quella musica così diversa. Ma quella sera l'unico suono che attirò realmente l'attenzione fu l'urlo di un ragazzino dalla strada.
Nessuno sa cosa accadde esattamente. Dicono una sigaretta gettata ancora accesa, ma chi lo sa? Al tempo le sigarette le buttavamo per terra, di certo non nel cestino. Qualcuno accusò i bianchi accusarono i neri, ma furono accuse di strada. Nessuno le prese seriamente.
Si precipitarono tutti fuori, il barista saltando il bancone, i musicisti mollando gli strumenti a terra. Il vento di aprile, così piacevolmente tiepido, prese quelle fiamme e le trasformò in un inferno. In poco meno di mezz'ora l'incendio aveva preso tutto l'isolato. Il saloon era distrutto, così come tutto ciò che conteneva. Le fiamme crescevano e i pompieri potevano solo assistere. Quei palazzi e quella casa erano tutti fatti di legno, dalle fondamenta fino al tetto. Certo, non aspettiamoci enormi palazzi a Lake Charles, Louisiana. Massimo due o tre piani, un piccolo seminterrato. Un ragazzo camminava incredulo lungo il quartiere. Le fiamme si erano allargate. Le persone gettavano le proprie cose dalle finestre prima di abbandonare le case nella speranza di salvare qualcosa dalle fiamme. Il vento spingeva le fiamme verso nord-est. Avevano preso il municipio e correvano verso la chiesa, dove una ventina di persone stavano manovrando con martelli e piedi di porco, portavano fuori tubi metallici e oggetti strani. Isaac camminava tra lo sconvolto e l'incredulo, un po' attonito, lungo il quartiere, quando passando davanti alla chiesa vide quella scena. Un gruppo di persone stava smontando l'organo per portarlo fuori dalla chiesa e salvarlo dall'incendio. Isaac stava suonando il basso al saloon quando scoppiò l'incendio e dovette lasciarlo là, tra le fiamme. Era troppo ingombrante e lo perse nella fuga. Quell'organo era ancora più ingombrante e non aveva nessun senso, ma sentì di dover comunque dare una mano.
C'era quella ragazza, Susie, bravissima musicista. Aveva imparato a suonare l'organo. Glielo aveva insegnato il pastore all'inizio. Poi un'altra signora che veniva da fuori, un'amica del... non ha importanza. Quando l'incendio scoppiò, Susie corse dal pastore e praticamente buttò giù la porta. Trascinò lui e il suo aiutante in chiesa e cominciarono a smontare l'organo. Si aggiunsero altri fedeli e anche semplici passanti. Fu un'impresa eroica, uno di quei momenti, sai, dove si vede la forza della comunità. Bello. Ecco, è che non servì proprio a nulla. Anzi, la facciata della casa a fianco crollò improvvisamente in strada. Il corpo centrale dell'organo, quello con i tasti e tutto, era proprio lì e prese subito fuoco. La chiesa? Ah, quella bruciò solo in parte. Se lo avessero lasciato lì, l'organo si sarebbe anche salvato.
Isaac e Susie erano seduti sul marciapiede davanti alla chiesa. L'incendio era sotto controllo ormai e più di 100 edifici vennero totalmente distrutti. Un disastro, uno di quei disastri da ricordare nei secoli. I due ragazzi, quasi coetanei, non si conoscevano prima. Erano musicisti nella stessa cittadina, ma lui suonava il ragtime nei localacci e lei la musica sacra in chiesa. Due ragazzi neri che avevano perso i loro strumenti. Erano disperati, affranti. Due ragazzi che in quel momento si abbracciarono e non si lasciarono mai più. Oh, the one I love belongs to somebody else. I know his thoughts are strong for somebody else. All the hands I hold belong to somebody else. I bet they're not so cool to somebody else. Somebody else. It's tough to be alone on a shelf, but it's worse to be in love by yourself when the one Nelly era un enfant prodige. O almeno avrebbero detto così se fosse stata un ragazzino bianco dei quartieri alti. Invece Nelly era solo una bambina sveglia, con una famiglia numerosa di un quartiere costruito da poco per dare a casa a chi l'aveva persa dopo il grande incendio. Era la più grande dei 10 figli di Isaac e Susie. Isaac faceva l'operaio in un impianto di imballaggio e la sera andava per club a suonare il basso. Susie era l'organista della New Sunlight Baptist Church e arrotondava lavando i panni con Toterzi. A dare una mano in casa c'era Eugene, un'amica pianista di Susie, che per gioco aveva dato qualche lezione a Nelly.
Quella ragazzina era un diavoletto. Per farla arrivare al piano dovevano metterle dei libri sotto il suo bel di dietro. La madre la portava in chiesa quando suonava. Nelly le si metteva dietro e guardava. Aveva 8 anni quando suonò la prima messa intera all'organo. Sapeva tutto a memoria.
Di giorno studiava il piano con Eugene, i weekend li passava in chiesa a suonare e cantare il gospel e le sere in settimana le passava dietro la porta a origliare il padre che suonava lo swing con l'Imperial Jazz Band di Clarence Hart nel garage di casa. Non possiamo certo dire che in quella famiglia mancasse la musica, eppure fu l'unica, lei la più grande di 9, ad ereditare quel talento. Nella provincia sperduta della Louisiana non c'erano scuole di musica. Soprattutto non ce n'erano per i ragazzini neri. Ma Nelly fu fortunata. La scuola ce l'aveva in casa.
Il vero casino per la ragazzina fu quel giorno del 1928. Sì, credo proprio che fosse il 28. C'era Ma Rainey in tour e quell'infinocchiatore di folle della Georgia, Tom Dorsey, Non si sa perché o per come non si trovava. Avevano 3 date in un giorno, uno di quei giorni in cui si guadagna forte, e quel culo nero chiacchierone non si trovava. Un personaggio strano, di notte musicista e di giorno evangelizzatore. Fu Clarence Hart che fece il nome di Nelly. La madre, quando lo seppe, dicono che rientrò a casa armata di fucile.
Ma Rainey era in tour con Thomas Dorsey, Tampa Red e altri scappati di casa dei Wildcats. Ma era una di quelle forti. Si esibiva agitando piume di struzzo, ma teneva sempre la pistola con sé nella borsetta. Oggi direbbero personaggio divisivo. Divideva, sì, o la amavi o la odiavi.
Le cantanti blues degli anni venti letteralmente se ne fregavano. Erano fuori dalle logiche borghesi dei bianchi benestanti. Non si sottomettevano agli uomini o alla morale. E dicevano quello che gli andava. E se non eri d'accordo, avevano sempre la pistola con sé.
Aveva da poco registrato un nuovo pezzo, Prove It On Me Blues. E il testo diceva:
When I last night had a great big fight, everything seemed to go around.
Sono uscita ieri sera con una folla di miei amici. Devono essere state donne, perché non mi piacciono gli uomini. Dicono che lo faccio, ma nessuno mi ha visto. Certo, bisogna avere una prova.
Capite che non era semplice la questione. Ma Rainey era un'icona lesbica e se ne andava in giro a provocare. Beveva ed era grande abbastanza per prendere a sberle chi la importunava. Ma era anche una che contava nel giro dei musicisti neri. Lo sapevano tutti che una pianista nera non avrebbe mai fatto strada nella musica dei bianchi, che per lei non c'era posto nelle accademie, che poteva essere brava quanto voleva, Nelly, ma uscire da Lake Charles? Difficile. Quindi era sì un'occasione unica, ma era una situazione adatta ad una bambina di 14 anni? Che cosa gli era saltato in mente a Clarence di fare il suo nome?
Il caso colpì l'intero quartiere. Nessuno aveva mai visto Susie Isaac litigare. Questa ragazzina doveva suonare con Marreni oppure no? Ognuno aveva un'opinione a riguardo, dal pastore ai colleghi di Isaac al preside della scuola. Nessuno ovviamente si preoccupò di chiederlo a Nelly.
I'm so afraid of going out, so tired of staying in. My future doesn't look serene, 'cause every time that I go out, I wish that I stayed in. It's always the same routine when I go for a walk. I'd meet old friends we knew. We sit around and talk. When they ask about you, what's the good if I say that you and I are through? I tell them you're okay. When they ask about you, they wonder where you've been and why we never call. I take it on the chin until the teardrops fall. They don't mean to be smart, but if they only they're stepping on my heart with the basketball.
Alla fine Nelly suonò con Maureen e fu grandioso. Ovviamente non diventò lesbica né alcolizzata. Era una ragazzina e una ragazzina rimase. Invece fu figo per lei, fu quel tipo di situazione che ti mette davanti alla paura, al tuo ego e a te stessa. Fu quel tipo di evento che ti condiziona per l'avvenire. La carriera di Nelly fu quella classica che ci si aspetta da una ragazza nera di quegli anni. Il trasferimento in una grande città, la costante lotta per affrancarsi, per combattere gli stereotipi prima razziali e poi, non da meno, di genere. Sì, pianiste nere ce n'era qualcuna in quel periodo, ma la strada era tutt'altro che spianata. A 20 anni, a Los Angeles, suonava in qualche gruppo. Certo, lì non era come in Louisiana. C'erano neri che avevano imprese, gestivano locali, etichette discografiche. Il problema di cosa suonare non si poneva. Nera? Blues, jazz, gospel, roba così.
Suonava il piano solo nei locali e i clienti andavano matti per lei. Ogni tanto cantava qualche blues di Ma o di Bessie Smith, anche se principalmente pensava a suonare. Ma quando cantava, beh, aveva quello swing. Il pubblico la incitava sempre di più affinché cantasse.
Il vero successo per Nelly arrivò a 35 anni. Un dirigente della Capitol Records la sentì cantare ad un talent radiofonico e la mise subito sotto contratto. Da ingaggi pagati a mance passò rapidamente a cachet da migliaia di dollari. Incise dischi meravigliosi, era onnipresente nelle radio. Duettò con Nat King Cole in tournée mondiali, nei locali e nei club più in del momento. Suonò e cantò anche quando negli anni 60 la musica pop cambiò e così anche il pubblico. Continuò quando negli anni 90 questa musica venne riscoperta e la invitarono al New Orleans Jazz and Heritage Festival e a molti altri festival. Cantò e suonò fino a quando morì, a 94 anni, felice e soddisfatta. La sua musica viene ascoltata e ballata oggi in moltissime sale da ballo nel mondo. Siamo sicuri che lei di questo è molto felice.
Comes oozing out of it, the Dixieland is sure part of it. They call it jazz, what it has, that's the plan for me. Now it takes you down to New Orleans, down Basin Street with all the queens. You don't have to have the means, a little bit of rhythm and you're going right with it. Shot my big brown rolling eyes if you don't rock it to the sky. Hey boy, see boy, that's the plan for me. Now you're gonna get mellow when that fella blows his horn. Down where the blues was born, you'll be gone. The trumpets don't drop and go do me something. Beat it out, brother, there's no other remedy. There's a plenty, for me.
Questa è la storia di un grande incendio, di un organo distrutto. Una storia d'amore e di una ragazzina prodigio di provincia che diventò una delle musiciste più famose d'America.
What it's doing to me. The Dixieland comes oozing out of it. The Dixieland is so a part of it. They call it jazz. What it has, that's the plan for me. It takes you down to New Orleans, down Basin Street to all the queens. You don't have to have the means. A little bit of rhythm and you're going right with them. Shut my big brown rolling eyes if you don't rock it to the skies. Hey boy, say boy, that's the plan for me. You're gonna get mellow when that fella blows his horn. Down where the blues was born, you'll be gone. The trumpets start trapping, go do me something.
Avete ascoltato Lost in the Shuffle, un podcast dell'associazione culturale Lost in the Shuffle, scritto da Guido Bianchini, con in redazione Marta Leoni. Le voci narranti di questo episodio sono di Guido Bianchini e Marcella Maini.